Ieri eravamo incagliati in questo PowerPoint che un po' riassume la mappa di questo pezzo di lezioni. Vi ho spiegato come si forma la legge formale, cioè l'atto legislativo tipico, approvato dalle Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. Vi ho spiegato che cos'è la legge costituzionale, che è una legge formale molto aggravata, che serve per cambiare la Costituzione. E vi ho anticipato che il livello gerarchico delle fonti primarie, cioè delle fonti subcostituzionali, è composto sia dalla legge ordinaria formale, fatta dal Parlamento, sia dagli atti con forza di legge. E oggi di questo vi devo parlare, degli atti con forza di legge, che sono atti normativi equiparati alla legge ordinaria, ma prodotti con procedimento diverso dalla legge formale. Sembra una banalità, ma è difficile trovare qualcuno che all'esame dia una definizione decente di atto con forza di legge. Un po' di silenzio, sì. Dicasi atto con forza di legge un atto normativo che non è prodotto dal Parlamento, ma ha la stessa forza della legge formale approvata dal Parlamento. Cosa vuol dire che ha la stessa forza? Che si muove sullo stesso livello della gerarchia. La forza viene definita come vis attiva e vis passiva, forza attiva e forza passiva, ossia aver forza di legge significa poter abrogare le leggi formali e poter essere abrogate soltanto da leggi formali o altri atti con forza di legge. Sono quasi perfettamente scambiabili. Il concetto di forza ci riporta al concetto di gerarchia, e il concetto di gerarchia ci fa spiegare quello che un certo atto può fare e quello che non può fare. Non può fare significa non può violare le fonti superiori, la Costituzione, e quello che può fare è competere con le fonti parificate, cioè con le leggi formali. Tutti gli atti normativi hanno una loro forza, solo quelli che sono fonti primarie hanno la forza di legge, cioè sono equiparati alla legge formale. Concettualismi, ma fondamentali. Allora esaminiamo un po' questo livello. Delle fonti primarie. E vi prego di riflettere sulla chiarezza di questa impostazione della Costituzione. Articolo 70 riguarda la funzione legislativa che appartiene alle Camere. 71, 72, 73, 74 riguarda le forme con cui si produce la legge formale. Cosa si fa in Parlamento, come si approvano le leggi in Parlamento e poi come vengono promulgate e eventualmente rinviate dal Capo dello Stato. Per cui dall'articolo 70 all'articolo 74 si disciplina la legge formale. Dall'articolo 75 in poi si disciplinano gli atti con forza di legge, ossia la regola, il principio è che la funzione legislativa appartenga alle Camere e sia svolta secondo le norme previste dalla Costituzione. Questa è la regola. Poi ci sono delle eccezioni a questa regola e queste eccezioni devono essere tutte scritte in Costituzione o in leggi costituzionali. Rapporto tra regola e eccezione, deroga, tra norma generale e norma speciale. La norma generale, il principio e la funzione legislativa svolta dalle Camere, le deroghe sono contenute in Costituzione. Che ci significa questa cosa? Ci significa che non possono essere introdotti altri atti con forza di legge se non con norma costituzionale. Chiaro? Che sembra una cosa banale, ma è una cosa che invece è assolutamente fondamentale. Le fonti primarie sono tutte e solo disciplinate dalla Costituzione. E la legge ordinaria non può istituire nuove fonti primarie, non lo può fare, anche se molte volte il legislatore ha cercato di farlo. Non lo può fare, perché lo puoi fare soltanto modificando l'elenco della Costituzione. E allora in Costituzione vediamo che l'articolo 75 riguarda il referendum abrogativo, di cui parlerò più in là, che è considerato una fonte con forza di legge perché è fatto per abrogare le leggi, per cui ha una vis attiva di abrogare le leggi formali. Poi c'è la delega legislativa, di cui vi parlerò subito dopo, il decreto legge, di cui vi parlerò l'ora dopo, i decreti stato di guerra, di cui non vi parlerò perché non c'è nulla da dire, l'amnistia e indulto, qui siamo già un po' fuori, perché qui siamo non più ad atti con forza di legge, perché sono tutte leggi formali, ma sono leggi formali atipiche, e di questo vi devo parlare la prossima settimana, esattamente martedì, nel mio programma, che poi viene normalmente cambiato. Bella questa, devo capirla, poi ve la spiego. Sì, ma non riguarda le lezioni che vi sto facendo adesso, per cui devo spostarla, ve ne parlerò. Ok. La prima degli atti con forza di legge è la delegazione legislativa, o meglio, il decreto delegato. Dice la Costituzione: l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Oh, non è che sia difficile, no? È anche abbastanza ovvio. È ammesso che il Parlamento deleghi il governo. Lo delega a fare cose, a sostituirlo nella sua funzione legislativa. Notate che, essendo stata scritta da gente che sapeva scrivere le norme e non dalle manine che girano recentemente, la Costituzione ci dice che non è che la funzione legislativa sia delegata, è l'esercizio della funzione legislativa. Voi direte: che cosa cambia? Beh, la lingua italiana è uno strumento di precisione. Qui significa che il Parlamento può delegare il singolo esercizio della funzione legislativa e non può dare una delega generale al governo. Questo è vietato. Il Parlamento ha il compito di fare le leggi, articolo 70-74. Quello che può fare occasionalmente è delegare l'esercizio della funzione al governo, dicendo: governo, fai tu un atto con forza di legge. Per farlo deve, uno, delegare il governo e non per esempio un singolo ministro. È un esercizio del Consiglio dei Ministri. Quando si parla di governo si intende Consiglio dei Ministri. È il Consiglio dei Ministri che dovrà approvare il decreto legislativo. E con determinazione di principi e criteri direttivi quindi con delle linee guida che devono orientare l'esercizio della delega, un tempo limitato, una data di scadenza dopo il quale l'esercizio non è più possibile esercitare la delega, e per oggetti definiti, singole questioni, singoli provvedimenti. Vedete, c'è un tentativo da parte del Costituente di tracciare dei limiti abbastanza severi alla delega legislativa, per la preoccupazione che il Parlamento sia indotto a progressivamente trasferire il potere legislativo in mano al governo. Questo è vietato e può essere delegato soltanto l'esercizio di singoli pezzi della funzione legislativa. Oggetti definiti. Ora, ognuno di questi termini che ho indicato in rosso è vago, no? È vago come sono le parole. Che cosa vuol dire principi e criteri direttivi? Da un lato si capisce benissimo, deve dare le linee guida, deve dire quali sono le opzioni che il governo deve seguire. E vedremo che la giurisprudenza costituzionale ha dato un'interpretazione molto intelligente di questo termine. Il tempo limitato non pone un problema, si tratta di una data di scadenza, generalmente espressa in mesi, entro 180 giorni, entro 6 mesi, entro 2 anni. Comunque la delega ha una scadenza. E qui dobbiamo capire che cos'è che scade esattamente. E per oggetti definiti, singole materie, singoli interventi, ma anche questo è molto elastico come concetto. Quello che vorrei innanzitutto cancellare dalle vostre teste è la possibile impressione che la delega legislativa sia usata per cose di poco conto. A parte che il concetto di importanza e di non importanza non appartiene al diritto, perché una cosa può essere poco importante per me ma fondamentale per un altro, per cui. Però tenete conto di questo: i quattro codici, sia quello approvato in epoca repubblicana, che è il codice di procedura penale, sia gli altri tre approvati durante il fascismo, sono tutti frutto di una delega legislativa. Non c'è corpo normativo importante dello Stato che non sia approvato con delega legislativa. La disciplina, che so io, dell'IVA, dell'IRPEF, di queste cose qua, sono tutti contenuti in decreti delegati. Perché? Perché sono corpi complessi e la delega legislativa è una risposta alla complessità della normativa. Voi immaginate se il Parlamento dovesse discutere col suo procedimento legislativo i 2900 e passa articoli del codice civile, che è un corpo normativo che deve essere coeso, che deve contenere dei rimandi precisi, deve usare dei concetti stabilmente nei 2900 articoli. Vi immaginate che cosa potrebbe succedere se il Parlamento dovesse discutere con le 6 letture, 3 in commissione e 3 in aula, i 2900 articoli? A parte che non ci metterebbe una legislatura, ma una vita, e quindi non riuscirebbe a farlo, ma oltretutto non ci sarebbe nessuna garanzia di coesione della normativa stessa. Per cui è pacifico che dove bisogna fare un corpo normativo difficile, tecnicamente complesso, lì scatta la delega legislativa. Naturalmente, siccome sono corpi normativi complessi ma anche importanti, sono accompagnati di solito da leggi di delega molto articolate, cioè i criteri, i principi direttivi sono estremamente dettagliati. Qui però c'è solo l'inizio del gioco. Questa slide è l'inizio del decreto del Presidente della Repubblica, allora si chiamava così, veniva così intestato, adesso si chiama decreto legislativo, non più DPR, ma DL. 22 settembre 88, numero 447, questo è il preambolo, e forse questo dovrei spiegarvi che cos'è un preambolo, in cui l'atto codice di procedura civile viene spiegato e si fa riferimento all'articolo 76 e quindi è un decreto delegato, si fa riferimento alla legge 81 del 87 che è la legge di delega, la deliberazione del Consiglio dei Ministri, il parere della Commissione parlamentare e questa sarà un'altra spiegazione che vi devo fare, deliberazione del Consiglio dei Ministri, non si cita la manina, il parere espresso dalla Commissione parlamentare di nuovo, nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri e finalmente l'emanazione del codice, che è un corpo normativo di alcune centinaia di articoli. Se noi andiamo a leggere la legge di delega, ci troveremo di fronte a un classico esempio di delega che è ricchissima di principi e criteri direttivi. Non è un caso, si sta parlando del codice di procedura penale e dello strumento con cui si è modificato il sistema della procedura penale, passando da un sistema inquisitorio, così si definisce, che era quello del fascismo, in cui il giudice ha il compito di scoprire le prove, a un sistema prevalentemente accusatorio, per cui il giudice è un arbitro tra il gioco delle parti, tra il PM e l'avvocato della difesa. Cambia la logica del processo, non la cambia totalmente, purtroppo, perché restano elementi di ambiguità, ma tutte queste scelte sono contenute in un lungo elenco di principi e criteri direttivi, che vedete che è un elenco lungo, non finisce più, in cui vengono riassunte tutte le scelte di fondo, anche molto particolari. Principi e criteri direttivi sono un bel pezzo del codice già contenuto qua, per cui le scelte di fondo le ha fatto il Parlamento delegando al governo quello che è un lavoro tecnicamente complesso e che contiene anche molte scelte da fare, ma che è delimitato dalla gabbia dei principi e criteri direttivi. Bene. Vi dicevo, preambolo. A parte le leggi formali, tutti gli atti di esercizio di potere devono essere motivati. Questa è la regola. Quali sono gli atti di esercizio di potere? Tutti i provvedimenti giudiziari e tutti i provvedimenti amministrativi, nonché tutti i provvedimenti legislativi del governo. Devono tutti essere motivati e questa è la motivazione. È una motivazione, come vedete, molto formale, fa riferimento soltanto all'avvenuto procedimento, a qual è la legge che autorizza l'emanazione di questo atto e al procedimento che si è seguito. Se voi guardate la Gazzetta dell'Unione Europea, lì tutti gli atti, anche legislativi, devono essere motivati. E sono motivazioni di pagine e pagine che servono a spiegare il perché delle scelte. Tutti gli atti del giudice devono essere motivati, da parte motiva, come si dice, motivati in fatto e in diritto. Poi c'è un dispositivo che dice per questo condanna a tizio a morte, quello è il dispositivo, ma prima ci sono pagine e pagine di motivazione di questa decisione. Lo vedremo parlando della Corte Costituzionale. Tutti gli atti amministrativi devono essere motivati. Se mi negano un provvedimento amministrativo, mi devono spiegare perché, in base a quale legge e quale valutazione discrezionale. E questo serve a me per poter impugnare l'atto. Impugno l'atto essenzialmente per quello che c'è nella motivazione. Impugno la sentenza essenzialmente per quello che c'è scritto nella motivazione. Gli atti con forza di legge hanno il bisogno di giustificare se stessi dicendo qual è la base normativa e il motivo per cui sono assunti. Decreto legge, soprattutto, di cui parliamo allora dopo, devono spiegare perché, qual è la ragione dell'emanazione di quell'atto. Le leggi no, le leggi non sono motivate, salvo che nella regione toscana, dove hanno messo nello statuto che le leggi devono essere motivate. Non sono motivate perché la legge è un atto di sovranità parlamentare e non ha bisogno di giustificare. Sono accompagnate da una relazione. Chi presenta il disegno di legge, il governo in particolare, ha l'obbligo di accompagnare all'articolato un documento che è la relazione, e la relazione spiega per quali motivi si propone quel disegno di legge. Se è poi fatto dal governo, ha l'obbligo anche di dire come questa legge impatta nell'ordinamento, che tipo di coperture finanziarie e così via. Ma non è tecnicamente parte della legge, la motivazione è parte degli atti parlamentari. Torniamo a noi. Il decreto legge è emanato dal Presidente della Repubblica, questo lo scopriamo scorrendo le competenze del Presidente della Repubblica, articolo 87, promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. E di questo vedremo poi martedì prossimo che cosa significa. Ora vorrei soffermarmi nell'esame delle particolarità della delegazione legislativa, delle cose più importanti, poi approfondiremo la prossima settimana il resto. Siamo tornati alla base, sì? Ecco. Mi sembrava che ci fosse un'altra cosa, ma non ho da anticipare le cose che dirò la prossima settimana. Allora, l'uso che si fa del decreto legislativo, della delega, è un uso molto vario. Non c'è soltanto non ci sono solo i codici oggetto di delegazione. La delegazione si usa spesso anche per il completamento di una riforma legislativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che invece di delegare la riforma al governo, il Parlamento la fa in aula, nel suo normale procedimento, la riforma legislativa. Poi alla fine, nell'ultimo articolo, delega il governo a sistemare la normativa, cioè dire io ho fatto la riforma, tu adesso sei delegato a abrogare gli articoli che vanno abrogati, a sistemare le altre leggi in modo da renderle omogenee alla riforma, a fare quello che spesso si chiama un testo unico, cioè prendi tutta la disciplina del settore e la rendi omogenea, omogenea soprattutto compatibile con la riforma appena fatta. E vedete che tra la delega a scrivere un codice, come quello di procedura penale, e la delega a scrivere un testo unico, per cui una raccolta normativa che renda compatibile la normativa vigente con la legge votata dal Parlamento, c'è una gamma di possibilità molto varie, per cui la delega legislativa si presta ad usi completamente diversi. E questo significa anche che in certi casi noi abbiamo deleghe come quella del codice di procedura penale, in cui ci sono pagine, pagine e pagine di principi e direttivi. In altri casi abbiamo invece delle deleghe che sono contenute in una parola, è delegato il coordinamento normativo, punto. Perché sono strumenti molto diversi, la delega si presta ad essere utilizzata in contesti molto diversi. Il che significa che in certi casi i principi e criteri direttivi sono indicati con abbondanza, in altri casi non sono indicati, sono compresi nella parola coordinamento, omogenea, disciplina omogenea del. E questo ha creato qualche problema di interpretazione dell'articolo 76, perché il decreto legislativo che venga emanato fuori dai limiti segnati dalla legge di delega è ovviamente illegittimo. Per cui il governo emana il decreto, cioè il Presidente della Repubblica emana il decreto fuori dai termini. Quel decreto è illegittimo per violazione del limite di tempo. Notate che, per questa è stata una cosa discussa, che il decreto legislativo deve essere emanato dentro i termini di tempo. Il che significa che se il Presidente della Repubblica non vuole emanare il decreto legislativo, fa cadere la delega. In questo caso lui praticamente ha un potere di veto che non esercita mai, non mi risulta che abbia mai esercitato, però c'è in potenza. Tanto è vero che un bel giorno il Presidente della Repubblica si è scocciato perché il governo gli presentava il decreto approvato in Consiglio dei Ministri l'ultimo giorno, costringendolo a emanarlo senza neppure valutarne i contenuti. E lui ha mandato una noticina riservata al governo in cui lo invitava a dargli il tempo di esaminare, perché questo fa parte della correttezza costituzionale. E la norma poi fatta dal Consiglio dei Ministri dice che il Consiglio dei Ministri deve presentare al Presidente della Repubblica il decreto legislativo approvato, lo schema di decreto approvato, almeno 15 giorni prima della scadenza, dando così al Capo dello Stato il tempo utile per valutarlo e eventualmente anche per inviarlo al Governo. Il Capo dello Stato, letto il testo del decreto, trova che ci siano dei vizi di legittimità, prende il telefono, non lo dice la stampa, prende il telefono, che non può essere intercettato, telefona al Presidente del Consiglio che risponde al telefono che non può essere intercettato, come vi ho detto ieri pomeriggio, e a questo punto gli dice: guarda che la norma tal dettagli non va bene, e dà il tempo al Consiglio dei Ministri di riapprovarla, di modificare e riapprovare il testo. Questo è una cosa che non c'è scritta in Costituzione, ma che sta all'interno della categoria correttezza costituzionale. La normale correttezza che implica la collaborazione tra gli organi costituzionali. Molto più difficile è capire se il Parlamento ha dato in fase di delega sufficienti principi che tra i direttivi, perché uno potrebbe pensare, e questo me lo dicono l'88,7% degli esaminandi, tengo delle statistiche precise, potrebbe pensare che se la legge di delega non contiene principi e criteri direttivi è illegittima, e non è sbagliato come ragionamento. La Costituzione prevede che la legge di delega abbia tre contenuti: tempo, oggetto e principi e criteri direttivi. Cosa succede se invece i principi e criteri direttivi non sono espressi? Potrebbe essere un vizio della legge di delega. Ma la Corte ha trovato anche un'altra soluzione che si adatta a deleghe più tecniche, quelle del coordinamento normativo, per esempio. La Corte ha detto: basta che il governo sia delegato al coordinamento normativo, perché quel coordinamento contiene anche i limiti della delega. E ha aggiunto una cosa di grande importanza, e cioè che se la legge di delega non contiene sufficienti indicazioni di principi e criteri direttivi, non è che la delega sia illegittima, è semplicemente che il potere del governo si restringe. Alla classica domanda: ma se non ci sono principi e criteri direttivi, il governo ha più o meno poteri? La risposta un po' beota è: beh, ha più poteri perché non ci sono limiti dati dal Parlamento. No, non è così, è esattamente l'opposto, perché allora vi sarebbe una violazione dell'articolo 76. Se il Parlamento delegasse il governo lasciandolo libero di innovare sul campo dei principi senza dire a lui quali sono i principi nuovi, quello sarebbe violazione della delega, cosa che capita rarissima volta, ma capita. La risposta che dà la Corte è: probabilmente se il Parlamento non ha indicato principi e criteri direttivi, vuol dire che vuole conferire al governo una tecnica, una delega a emanare atti che non siano innovativi sul piano dei principi e criteri direttivi. Implicitamente dice una cosa molto importante, questo è il vostro manuale, ve lo riporta, e vi dice che è competenza riservata al Parlamento innovare l'ordinamento, e lo può fare o facendo nuove leggi innovative o facendo deleghe legislative in cui dice quali sono i nuovi principi. Per cui la parte innovativa della delega deve essere contenuta nella legge parlamentare, che è una legge formale. È una legge formale, è solo il Parlamento che può delegare il governo. Non può essere sostituito da atti con forza di legge, se no avremmo il governo che delega se stesso, no? E il Parlamento ha una riserva di competenza a innovare l'ordinamento, lo fa direttamente con legge formale oppure lo fa mettendo i contenuti innovativi nella delega legislativa. Se non ci sono contenuti innovativi, non c'è potere trasferito al governo di innovare la materia, capite? Per cui quello che potrà fare il governo è rendere armonioso l'ordinamento, coordinare la normativa, ma in questa opera di coordinamento deve stare dentro nell'ambito dei principi che esistono già nella legislazione, non può innovare. È un atto innovativo perché cambia, abroga eccetera le norme, ma le abroga e le modifica nell'ambito della cornice di principi definiti già dalla legislazione precedente. Qui abbiamo un esempio di delega al coordinamento. Sentenza della Corte, che cita se stessa, sono precedenti 2007, la prima sentenza mi pare che sia 1985, lo so perché ho dovuto fare un commento, per cui mi era costato. Secondo i principi più volte affermati, il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula che il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante si esplica attraverso il confronto tra due processi ermeneutici paralleli. L'uno relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complesso di norme in cui si collocano e delle ragioni e finalità poste a fondamento della legge di delegazione. L'altro relativo alle norme introdotte dal legislatore delegato, e qui ci sta solo dicendo che per giudicare l'operazione bisogna interpretare la legge di delega e il decreto delegato. Copiosa giurisprudenza, con particolare riferimento al caso in cui la legge di delega è genericamente volta all'integrazione e correzione di una particolare disciplina, adeguamento della disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia al contenuto della direttiva comunitaria, questa Corte, muovendosi nel solco di un orientamento già consolidato, ha affermato che se l'obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non può essere solo formale. Inoltre, se l'obiettivo è quello di ricondurre al sistema la disciplina stratificata negli anni, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente nell'ordinamento, essendo sufficiente il criterio di riordino di una materia delimitata. Vedete? Basta che dica il governo delegato al riordino, e quel termine riordino di per sé serve a delimitare il potere del governo. La revisione e il riordino, ove comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, necessitano della indicazione di principi, criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo. Mentre tale specifica indicazione può anche mancare, allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti. È molto interessante questa filone giurisprudenziale, secondo me poco valorizzato. Perché? Perché ci sta dicendo una cosa che sta molto a cuore alla Corte, e lo vedremo prossimamente parlando del decreto legge, e cioè che il Parlamento resti padrone della legislazione, e cioè che sia rispettata la divisione dei poteri. Qui siamo di fronte a un caso in cui viene derogata la separazione dei poteri. La separazione dei poteri vorrebbe che il Parlamento svolgesse la funzione legislativa e il governo quella esecutiva. Il governo dovrebbe eseguire le leggi, non farle. Mentre ci troviamo di fronte a casi di deroga alla divisione dei poteri in cui il governo fa le leggi, sostituendosi al Parlamento. Ci sono due modalità, prossima ora vedremo il decreto legge. Nella delega legislativa questo potere del governo è conferito dal Parlamento, ma è conferito con dei limiti che la Corte cerca di tracciare con molta intelligenza, dicendo va bene, tu deleghi delle funzioni all'esercizio della funzione al governo, ma devi essere molto preciso nel disegnare i limiti attraverso l'indicazione dei principi. Oppure tu puoi conferire soltanto un'attività tecnica e di basso livello politico, nel senso che il governo delegato al coordinamento, al riordino, all'armonizzazione, eccetera, non ha scelte politiche da fare. Scelte politiche sarebbero i principi. Non può innovare a quella che è la normativa vigente, alla gabbia concettuale, gabbia dei principi della normativa vigente. Quella è una competenza riservata al Parlamento. Vedete, la giurisprudenza della Corte è attenta soprattutto perché nella nostra esperienza c'è un continuo trasferimento di potere legislativo dal Parlamento al Governo. Il Governo c'ha la maggioranza in Parlamento e la maggioranza spesso è serva del Governo più che padrone del Parlamento. Per cui spesso la maggioranza ha consentito al Governo, e facevo riferimento anche a pratiche tipo il maxiemendamento, eccetera, il voto di fiducia e così via, e spesso la maggioranza è d'accordo con il Governo nell'assunzione da parte del Governo maggior peso sia dei lavori parlamentari sia della produzione normativa, e questo tende a scassare quello che è il sistema costituzionale della separazione dei poteri. La delega è accettata come deroga, la delega come deroga alla separazione dei poteri, ma è una deroga che deve essere delimitata da severi principi costituzionali. E il principio costituzionale è che a innovare i principi della legislazione la competenza è riservata al Parlamento sempre e comunque e non può essere delegata al Governo. Il Governo può essere delegato a un'attività attuativa di principi definiti dalla legge di delega oppure a un'attività di mero riordino della materia senza innovare ai principi. Per cui se il Parlamento non indica con sufficienza principi e criteri direttivi, il potere del Governo non aumenta, come direbbe chi non conosce le cose, ma diminuisce. La norma di salvaguardia che ha introdotto la Corte Costituzionale è questa: tu Parlamento non dici nulla sul piano dei criteri e dei principi direttivi? Pazienza, vuol dire che hai delegato al Governo un'attività che non può essere innovativa. Se vuoi delegare di più, devi aprire la strada introducendo nuovi principi che tra i direttivi. Devi essere tu a compiere le scelte innovative dell'ordinamento. Sono quello che trasferisci in attività essenzialmente tecnica. Bene, pausa.